Un saluto a tutti da Claudio Attardi, ideatore, curatore e autore del sito Medio e Evo, lo spirito dell'uomo medievale. In questa lezione ci occuperemo degli intellettuali dell'Europa orientale con il loro spirito della contemplazione. Noi in effetti conosciamo abbastanza bene la nostra storia degli intellettuali occidentali del Medioevo latino. E lo sviluppo della teologia e della filosofia che si ebbe dalle scuole monacali fino alle università e quindi diciamo, da Severino Boezio fino a San Tommaso d'Aquino, mentre conosciamo poco o quasi per niente questi intellettuali che fanno parte delle nazioni slave della Grecia e del blocco dell'ex Unione Sovietica. È però interessante poter conoscere questi personaggi proprio perché anche oggi ci troviamo di fronte alle nazioni che si stanno affacciando verso il nostro occidente europeo e che piano piano, perlomeno alcune, faranno parte della comunità europea. L'importanza di conoscere lo sviluppo dello spirito dell'uomo medievale orientale è anche data dal fatto che ancora oggi la gran parte delle nazioni dell'Europa orientale si rifanno a quella tradizione della Chiesa ortodossa, del monachesimo orientale del Monte Athos e della spiritualità che ne deriva, e anche alla scrittura slava cirillica, che si richiamano, tutti e tre questi fattori si richiamano al periodo medievale. Possiamo dire che mentre l'Occidente, dal punto di vista intellettuale e culturale, è stato capace di sfruttare la filosofia greca, antica, per effettuare un vero e proprio salto di qualità nella teologia fino allo sviluppo dell'università, l'Oriente invece è rimasto legato alla tradizione. Anche perché nell'Oriente noi abbiamo un fattore molto importante di differenza politica dall'Occidente europeo, che è la presenza dell'istituzione dell'Impero Romano d'Oriente. Possiamo quindi individuare tre direttrici fondamentali, spirituali, che sono la figura dell'imperatore romano d'Oriente, il monachesimo orientale e lo sviluppo delle lingue slave e della spiritualità nell'Oriente europeo. A differenza infatti dell'Occidente, in cui c'era una divisione fra tanti stati barbari, ma una sola era l'autorità spirituale, cioè quella del Papa e della Chiesa latina cattolica, in Oriente esiste una struttura statale di origine romana che si protrae per tutto il millennio medievale fino al 1453 e che, pur nelle alterne vicende, pur diventando territorialmente sempre più piccolo, si tramanda in un'istituzione che è quella imperiale. L'imperatore romano d'Oriente non ha una vera e propria legge di successione, per cui colpi di stato militari, intrighi di palazzo, scelte politiche, dinastiche, si intrecciano in maniera tale che però questa istituzione comunque rimane e influenza in maniera molto importante, molto rilevante, lo sviluppo della filosofia, della teologia, ma in un senso diciamo negativo, perché di fatto in Oriente non esiste la teoria delle due spade, cioè la Chiesa che va per conto suo e si sviluppa dal punto di vista gerarchico e spirituale, e lo Stato, gli Stati che mano a mano si formano dalle rovine del Sacro Romano Impero e che appunto si distaccano dal potere, piano piano, dal potere del Papa. Qui l'imperatore romano d'Oriente è anche capo della Chiesa cristiana ortodossa, difensore della Chiesa e dell'ortodossia. Nelle questioni religiose che riguardano però la sfera di potere civile, la Chiesa ortodossa anche oggi si rifà al potere dello Stato, come nel Medioevo si rifaceva al potere dell'imperatore. così accade che ci sono degli imperatori che si intromettono anche in maniera negativa nelle questioni teologiche, come succede nella crisi iconoclasta. Dal imperatore Leone III Isaurico, che regna dal 717 al 741, fino all'880, gli imperatori proibiscono o limitano il culto delle immagini. Questo modo di fare, questa realtà politico-religiosa strettamente connessa e legata, è impensabile per lo spirito dell'uomo medievale occidentale, dove i vari stati sono sovrani e si limitano alle questioni politico-militari, mentre il Papa ha il pieno potere dal punto di vista spirituale, e anzi lui stesso deve confermare, anche se pur teoricamente, le ascese al trono dei re barbari. Inoltre, dal punto di vista intellettuale, esistono in Oriente europeo due scuole che non si fonderanno mai: una scuola statale, laica, in cui si studia la filosofia, le scienze, secondo i canoni della Grecia antica, e una scuola invece teologica di origine monastica, che però non seguirà lo sviluppo della filosofia, anche, anzi, per i patriarchi di Costantinopoli che si susseguono fra di loro e anche per i capi della grande laura, cioè del monastero di Monte Athos, seguire troppi ragionamenti è una cosa negativa. L'uomo orientale, il cristiano ortodosso, si poggia più sulla contemplazione, sulla fede, più che sui ragionamenti, a differenza dell'uomo latino occidentale più razionalista. In questo senso il monachesimo orientale assume uno sviluppo che dalla fondazione del Monte Athos nel 963, fondazione che è approvata non dal Papa o dal Patriarca ma dall'imperatore, anche in questo caso sviluppa una teologia che è soprattutto contemplazione, preghiera e abbandono totale in un Dio che viene visto come l'assolutamente altro. Uno dei scritti più famosi è La vita di Mosè di Gregorio di Nissa, che appunto è uno degli scritti fondamentali della spiritualità ortodossa. Il monachesimo ortodosso ha una accentazione, ha una caratteristica di individualismo molto più accentuata rispetto a quella dell'Occidente e del monachesimo cenobita di San Benedetto da Norcia. Le esperienze del monachesimo orientale si basano su questo contatto individuale con Dio. D'altra parte ciò anche corrisponde anche alla volontà politica degli imperatori romani d'Oriente, che preferiscono una chiesa in cui ci sia più che una struttura gerarchica che potrebbe andare a concorrenza con lo Stato, preferiscono appunto una spiritualità più individualista che è più facilmente controllabile. Questo vale anche per gli intellettuali. Di solito gli intellettuali si rifanno sempre ai modelli della teologia dei primi sette concili ecumenici o alla filosofia di Platone e di Aristotele, ma non uniscono mai le due sfere, religiosa e filosofica, proprio perché questo non è un interesse degli intellettuali, che comunque sono sempre sotto la giurisdizione dell'imperatore, che può in qualsiasi momento sia portarli al culmine della carriera nell'apparato burocratico imperiale, sia rovinarli nel giro di pochissimo tempo. Se noi pensiamo che una figura come l'intellettuale come Michele Psello, che vive nell'undicesimo secolo, è un contemporaneo di San Bernardo e di Abelardo, è l'unico intellettuale greco che cerca di sfruttare la filosofia greca per sviluppare la teologia, ma proprio per questo motivo verrà perseguitato cadrà in disgrazia alla corte imperiale. Quindi una spiritualità che è individualista, individuale, e questo anche corrisponde alla struttura delle chiese cristiane ortodosse, che sono divise in tanti patriarcati, tutti con lo stesso potere spirituale giuridico, e che non hanno una vera e propria figura come nell'Occidente latino c'è il Papa di Roma. Può dire che tra il IX e il X secolo, tra l'Ottocento e il Novecento, gli avvenimenti religiosi e politici dell'Impero Romano d'Oriente sono tali da caratterizzare tutto lo sviluppo successivo fino ad oggi degli stati e anche della spirituale della religione cristiana ortodossa. Nel secolo IX, durante il secolo, diciamo, in cui regna Michele III, si ha la famosa missione dei due santi Cirillo e Metodio. San Cirillo, che in realtà si chiamava Costantino, era di Tessalonica come il fratello Metodio, erano due intellettuali che lavoravano nell'apparato burocratico dello Stato, e l'imperatore li manda in missione presso i popoli slavi perché questi popoli, che stavano aggregandosi e nascendo, potessero avere e ottenere non solo le leggi simili a quelle dell'impero bizantino, ma anche la religione cristiana ortodossa. Per questo Cirillo inventa un alfabeto che si chiama glagolitico, che poi verrà semplificato e chiamato cirillico in suo onore, con il quale i popoli slavi abbracciano la religione cristiana ortodossa e anche cominciano a scrivere le loro leggi, che sono simili alle leggi di Giustiniano e degli imperatori romani d'Oriente, per cui si crea un legame profondo tra religione e politica che parte da Costantinopoli e si irradia in queste nazioni che appunto decidono di entrare nella sfera di influenza politico-religiosa dell'imperatore romano d'Oriente e della Chiesa cristiana ortodossa. Queste nazioni fanno delle scelte, appunto, in questo senso, che sono valide tutt'oggi. Infatti abbiamo nell'Oriente europeo nazioni che scrivono il cirillico e che ancora, appunto, si rifanno alla Chiesa cristiana ortodossa, che oggi non è più presente a Costantinopoli, in quanto dopo il 1453 ci fu la presa da parte dei turchi, ma il cui patriarcato si è spostato a Mosca. E il patriarca di Mosca attuale, Alessio II, è la figura di spicco del mondo ortodosso. In quel periodo i popoli come i russi, i serbi, i bulgari fecero una scelta verso l'influenza greco-bizantina e della Chiesa ortodossa, mentre altri popoli slavi come i croati, come i cechi, gli slovacchi, i polacchi e altri popoli fecero la scelta di rivolgersi all'Occidente latino-germanico. E questi popoli, pur essendo slavi, scrivono nell'alfabeto latino e sono di religione cristiana cattolica. I can't stand to fly. I'm not that naive. I'm just out to find the better part of me. I'm more than a bird, I'm more than a plane, I'm more than some pretty face beside a train. And it's not easy to be me. Wish that I could cry, fall upon my knees, find a way to lie about a home I'll never see. It may sound absurd, but don't be naive. Even heroes have the right to bleed. I may be disturbed, but won't you concede? Con lo sviluppo delle lingue slave si ha anche lo sviluppo della cultura, che è una cultura politica e religiosa, proprio per questo legame profondo che esiste nell'Oriente europeo e che anche oggi è appunto presente, proprio perché lo Stato di fatto controlla la Chiesa ortodossa. E questo sviluppo politico e religioso si ebbe soprattutto dal punto di vista spirituale nella grande stagione del monachesimo del Monte Athos, in cui i popoli slavi appunto fondarono dei monasteri che sono tuttora presenti sul Monte Athos. L'istituzione fondamentale è la grande laura cosiddetta, cioè il grande monastero del Monte Athos, ma anche serbi, russi e bulgari fondarono delle comunità sul Monte Athos, e i santi fondatori di questi monasteri sono poi diventati santi protettori delle nazioni slave che si rifanno al monachesimo orientale e alla religione cristiana ortodossa, come per esempio San Sava, patrono della Serbia, San Sergio Radonez e Sant'Antonio per quanto riguarda la Russia, o San Giovanni di Rila per quanto riguarda la Bulgaria. Questa spiritualità, molto più diciamo individualista, ma anche legata alla preghiera, anche vista come movimento del corpo, come quiete, come distacco dalle passioni del corpo e del mondo, è una spiritualità diversa da quella latina, in quanto con San Benedetto e soprattutto con San Francesco l'uomo medievale si rivolge alla società per cambiarla, e quindi ha una spiritualità diversa da quella del cristiano d'Oriente, che invece cerca di distaccarsi dal mondo, ma anche dal proprio io, dal proprio corpo, visto sostanzialmente in maniera negativa rispetto all'anima. E questo è tipico della mentalità platonica, della mentalità dell'Oriente europeo. Queste ed altre idee sono poi presenti non solo nelle lezioni, diciamo, che qui presento, lezioni scritta e anche questa lezione in voce, ma anche sono presenti nel sito Medio e Evo, lo spirito dell'uomo medievale, e nelle varie pubblicazioni che si richiamano a questi temi e che sono presenti nella rivista Storia del Mondo, in cui appunto presento lo spirito dell'uomo medievale orientale.